da dire, ma va bene. Buonasera, ben ritrovati, è un piacere per me essere qui. Primo perché, come ebbi modo di dire anche l'anno scorso, sicuramente è un segno molto prezioso questo tipo di lavoro che viene fatto in comune tra le parrocchie, quindi già questa è una grandissima testimonianza di comunione, parrocchie che collaborano insieme non è elemento da sottovalutare, ma soprattutto vuol dire mettere al centro della nostra attenzione, delle nostre dinamiche pastorali, la parola di Dio attraverso quello strumento che è la scrittura, che ci consegna la parola, ci trasmette la parola. Questo penso al di fuori di quello che possiamo immaginare, è chiaro che la Bibbia non ci può dire come oggi anche fare delle scelte pastorali, però evidentemente questo è sempre il nostro punto di riferimento, perché come sappiamo è strumento della rivelazione, quindi di quel Dio che parla e che continua a parlarci. In seconda battuta, certamente, come sottolineava Don Stefano, vedere in un territorio l'azione di un settore importante dell'ufficio catechistico regionale, nazionale, come è l'apostolato biblico, certamente fa ben sperare, e quindi con grande piacere partecipo a questo momento. Aggiungerei anche, poi ho finito le premesse, che ben felicemente, grazie anche a una intuizione di Don Stefano e dei parroci, si è cercato di coniugare l'attenzione alla parola di Dio con questo testo, Educare alla vita buona del Vangelo, che sono gli orientamenti dei vescovi italiani per questo decennio, che di fatto danno una spinta ulteriore a quello che è il cammino della Chiesa italiana. Cioè, nel senso che ormai da tempo siamo nel contesto dell'evangelizzazione, da sempre direi per quello che è e riguarda la vita della Chiesa, però una evangelizzazione sempre più missionaria, cioè una tensione non solo ad intra, ma anche un movimento che ci porta a incontrare o dover incontrare le persone, gli uomini e le donne che percorrono tragitti e compiono tragitti di vita, con l'aggiunta di questo ulteriore paradigma, una evangelizzazione missionaria che però deve essere anche educazione, cioè deve far crescere le persone. Allora mi piace, proprio in sede di premessa, far riecheggiare ancora una volta quel bellissimo invito prima del Beato Giovanni Paolo II e poi felicemente direi ripreso da Benedetto XVI, della necessità di saper offrire una misura alta della vita cristiana. Questo deve essere un orizzonte che noi non dobbiamo mai disperdere. Che cosa vuol dire evangelizzare? Che cosa vuol dire generare una evangelizzazione missionaria? Direi questo: avere il coraggio, saper fare una proposta coraggiosa, che significa misura alta della vita cristiana. A forza di annacquare la nostra proposta, a forza di renderla più o meno gradevole, più o meno piacente, più o meno eccetera eccetera, purtroppo mi pare che neppure noi sappiamo più che cos'è la vita cristiana, e quindi corriamo proprio il rischio di dire, come già ci ricorda Benedetto XVI, di vivere questo relativismo: va bene tutto e il contrario di tutto, l'importante è cercare di essere buoni e di non fare del male a qualcuno. Ma questo svilisce, primo, la vita cristiana, svilisce anche la nostra portata di evangelizzazione, perché se non c'è questa misura alta è evidente che la stessa vita cristiana non è più attraente, o perlomeno non genera più neppure delle domande. Io cercherò questa sera, nel tempo che mi è affidato, di essere abbastanza fedele al mandato ricevuto, e quindi mi appoggio sui primi 5 capitoli degli Atti degli Apostoli, e cercherò di intravedere che cosa vuol dire una evangelizzazione connotata da questi due binari, una evangelizzazione che corre sul binario della missione, ma che corre anche sul binario della educazione. Allora qui cercherò di fare alcune considerazioni, spero utili per voi. Vorrei partire proprio come sollecitazione, come stimolo, come anche chiave di lettura un po' delle cose che vado a dire, da un passaggio del primo discorso di Pietro dopo l'effusione dello Spirito. Pietro ricorda e richiama il profeta Gioele e al capitolo 2, versetto 17, dice così: «Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, su tutti effonderò il mio Spirito, i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni, i vostri anziani faranno sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio spirito ed essi profeteranno». A me sembra grandemente evocativa questa citazione che Pietro fa nel suo discorso del profeta Gioele, perché, come vi dicevo, mi sembra proprio una bellissima chiave di lettura un po' del discorso che dovremmo cercare di fare. Perché di fatto quello che dice Pietro è che l'effusione dello Spirito determinerà un rapporto o nuove relazioni tra le generazioni. Richiamo il testo che ho letto. Come avete ascoltato, ci sono tutte le categorie. I figli e le vostre figlie profeteranno, i giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni. Si parte dal basso, figli e figli, figlie, per arrivare a un gradino più alto, giovani, per arrivare agli anziani. Questo rapporto tra le generazioni e questa connessione, cosiddetta e chiamata anche dai vescovi italiani la dimensione intergenerazionale, che per me, tifoso interista, dire questa parola è particolarmente gradevole, intergenerazionale, dice però forse una delle nostre fatiche che oggi abbiamo, proprio nella missione, nell'evangelizzazione e forse anche nella educazione, che di fatto si riflette anche in quella che è l'idea, visione di una comunità. Il rapporto tra le generazioni. È difficile, è faticoso che un giovane ascolti un anziano, così come un anziano sia in ascolto di un giovane. E questo senza andare a toccare dinamiche sociali, civili, ci limitiamo semplicemente all'osservare quella che è la vita delle nostre comunità. Ma la vita delle nostre comunità è fondamentalmente intergenerazionale. Pensate a quel momento che è il centro della vita comunitaria, che è un momento di evangelizzazione anche quello, come è per esempio la liturgia eucaristica. È un momento intergenerazionale per eccellenza, perché li abbiamo tutti, dai piccoli che piangono, disturbano il parroco che fa l'omelia, fino all'anziano che si assopisce santamente, saggiamente, mentre il parroco fa l'omelia. Anche molti adulti si assopiscono, evidentemente. Ma questo dice il tessuto comunitario ed è la bellezza della nostra Chiesa e della nostra esperienza ecclesiale. Nel testo numero 24, che prima Don Stefano leggeva proprio in sede di introduzione, veniva richiamato quel fantastico numero 1 di Lumen Gentium, dove abbiamo la vera chiave di lettura per capire e comprendere che cos'è la Chiesa. Come dice Lumen Gentium, la Chiesa è sacramento, cioè segno e strumento del rapporto con Dio, ma anche del rapporto tra gli uomini. Allora, penso che sia assolutamente fondamentale conservare una prospettiva di questo tipo. I vescovi italiani ci dicono anche che l'educazione è questione di rapporto tra le generazioni. perché è un io che si apre a un tu, ma il tu deve poi aprirsi a un noi. Sono questi bellissimi giochi di parole, molto suggestivi, tipici di Benedetto XVI, che i vescovi italiani prendono da Benedetto XVI e ce lo riconsegnano. Questo dunque come primo quadro di lettura e come chiave, spero suggestiva. Evangelizzazione, missione, educazione in questo orizzonte, come ricostruzione di un rapporto tra generazioni. Questo non significa che non ci sia, evidentemente, è chiaro. Lungi da me il pensare che le nostre parrocchie non siano fondate, costruite, animate da questo tipo di rapporto. Però questo deve diventare sempre di più un tratto distintivo ed è proprio per questo motivo che ho evocato Lumen Gentium, Chiesa come sacramento, segno e strumento della relazione, del rapporto con Dio, ma anche della relazione tra le persone, perché qui abbiamo il cosiddetto principio comunionale ed è attraverso questo principio comunionale che noi evangelizziamo. Vangelo di Giovanni, da questo vi riconosceranno, da come vi amate gli uni gli altri. Penso che il quadro, almeno introduttivo, proprio come premessa, mi auguro sia chiaro. Questo è un po' l'orizzonte sul quale tento di mettermi e tento di leggere i testi, in particolare, come vi dicevo, i primi 5 capitoli di Atti. Come avviene? E qual è la sollecitazione che noi ricaviamo dal testo di Atti in funzione di questa ricostruzione di un tessuto comunionale, di un rapporto tra le generazioni. Che cosa possiamo scorgere in questi primi 5 capitoli? A me sembra fondamentalmente 4 dimensioni. La prima, sicuramente la comunità di Atti, come vedremo tra un attimo, è una comunità ferita. È una comunità che non si vergogna dei suoi fallimenti, delle sue debolezze. È una comunità che deve fare i conti con l'aver rinnegato il suo Signore, non averlo riconosciuto, non essersi fidata pienamente, non averlo accompagnato in un passaggio importante della sua vita e della sua esistenza. È oggettivamente una comunità ferita. Seconda dimensione. È una comunità che fa della passività il suo punto di forza, come vedremo. E allora anche questo diventa molto suggestivo. È una comunità che evangelizza non perché pensa tante cose, fa tante cose, ha un'agenda piena di impegni, fitto, un calendario fitto di attività, ma perché prima di tutto è una comunità che passivamente si dispone all'amore del Signore. Terza dimensione, è una comunità sicuramente dedita alla buona notizia e quindi alla dinamica evangelizzante, quindi al tentativo di consegnare, di trasmettere una buona notizia, però una buona notizia che fa i conti con l'umano, che si misura con l'umano, che cammina con l'umano. E anche qui vedremo alcuni esempi. E infine, quarta dimensione, è una comunità che è attenta alle domande dell'umano, è attenta anche alle provocazioni che l'umano rivolge a questa prima comunità. Sono dunque 4 dimensioni che mi permettono di dire, che cercherò appunto di dimostrare, come fondamentalmente contribuiscono a ricostruire questo tessuto comunionale, a questo rapporto tra le generazioni. Partirei allora dalla prima dimensione, una comunità ferita. È una comunità ferita, come si evince anche dai testi, perché è reduce da un percorso non antropologicamente bellissimo. Siamo reduci da alcune situazioni nella narrazione lucana, siamo reduci da alcune situazioni dove la comunità dei discepoli si è dispersa. È una comunità che si è squagliata davanti alle sfide della vita. E ognuno di noi porta e affronta o è chiamato ad affrontare delle sfide. L'umanità di questi chiamati che in modo entusiastico hanno detto un sì iniziale, in realtà si è rivelato un sì debolissimo. È un sì formale che non è stato capace di accompagnare o di vivere pienamente la sequela nei confronti di Gesù. Probabilmente non hanno colto sul serio quell'invito a rinnegare se stessi per prendere con lui la sua croce. Ma questo è l'orizzonte dal quale partiamo. C'è il rinnegamento di Pietro, c'è il tradimento di Giuda, ma c'è lo squagliarsi dell'intera comunità. Sappiamo anche dalla narrazione giovannea che Tommaso mette in discussione Gesù, non crede, e Tommaso è il primo a ricevere il cosiddetto primo annuncio da questa comunità. Il testo di Atti ci dice, quelli dunque che erano con lui gli domandavano, Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose, non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato al suo potere. Ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino agli estremi confini della terra. Il punto di partenza e attraverso il quale la comunità deve fare i conti con quello che è oggettivamente e non con quello che vorrebbe essere, è questo. Signore, quando è che possiamo iniziare a evangelizzare? Quando è che possiamo andare a fare e dire e proporre e presentare? La risposta di Gesù in questo senso è assolutamente illuminante. State buoni, state fermi. Non vi muovete, non spetta a voi conoscere. La logica dell'attivismo, questi belli come il sole sono già pronti per ripartire, cioè non fanno i conti con i loro fallimenti. Ma sono già pronti per ripartire. Gesù invece li riporta alla loro realtà, li riporta alla loro interiorità, gli chiede di tornare su se stessi. Non spetta a voi conoscere. Non è con il vostro attivismo che, ma prima di tutto dovete tornare ad essere autenticamente passivi, ma avrete forza dallo Spirito e mi sarete testimoni in Gerusalemme, Giudea e Samaria, fino agli estremi confini della terra. È così che avverrà l'allargamento della testimonianza resa a Gesù. Di me sarete testimoni, dice il testo. Ma questa progressività, scusate se ricalco, non parte da un attivismo, ma parte da altro. E questo versetto è strutturale all'interno di Atti, perché i primi cinque capitoli ci dicono come questa comunità ricostruisce se stessa prima di tutto in Gerusalemme e come testimonia a Gerusalemme. Poi dal capitolo 6 fin verso il capitolo 15 abbiamo un allargamento della missione e quindi da Gerusalemme alle regioni circostanti, poi si apre un allargamento ulteriore fino al capitolo 28 di Atti, fino agli estremi confini della terra, con l'arrivo di Paolo a Roma. Quindi questo versetto, Atti 1:8, è assolutamente quel versetto che dà il là a una ripartenza. Ma il punto di partenza è non l'attivismo, ma altro. Ancora però non abbiamo detto in che senso questa comunità è ferita e come ricostruisce le proprie ferite. A me pare di scorgere due elementi. Il primo, il gruppo degli apostoli, Atti 1:12, ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Allora, anche a livello di luoghi abbiamo delle suggestioni che non possono non colpirci. La prima ascensione che narra gli Atti degli Apostoli avviene in quel giardino nel quale questa comunità ha cominciato ad essere ferita. E questo è il luogo nel quale sono avvenuti i primi tradimenti, i primi fallimenti, le prime defezioni. E c'è un cammino allora all'indietro, dal giardino degli ulivi si ritorna a Gerusalemme. Fantastico. Per fare cosa? Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. E qui Luca sente e avverte la necessità di dover rifare l'elenco, cioè di fare l'appello. Chi c'è e chi non c'è? C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota, Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù e ai fratelli di lui. La stanza superiore. Questo è il primo elemento che io sottolineerei. È una comunità ferita, Gesù gli sbatte in faccia il loro fallimento, state buoni, fermi, non muovetevi, servirà lo Spirito Santo, però questa comunità ferita ritorna sui propri passi. Non è semplice tornare sulle proprie ferite. Proprio per niente. Proprio per niente. Nessuno torna sui propri fallimenti. Anzi, uno cerca di cancellarli il più velocemente possibile per toglierli addirittura dal proprio curriculum e andare avanti. Ma questo è ciò che insegna la tradizione cattolica, no? Quello che voi cattolici costantemente dite, no? Bisogna sempre guardare avanti, bisogna. Beh, il Signore Gesù chiede alla sua comunità di tornare sui propri passi e per me questo è un cammino all'indietro estremamente suggestivo, perché nella narrazione lucana, capitolo 22, l'ultima cena avviene nella stanza superiore. Cioè si ritorna al luogo della memoria per eccellenza, della consegna per eccellenza, di colui che per eccellenza è passivo nei confronti dell'amore di Dio. Ritorna indietro, è una comunità invitata a ritornare indietro. Si rifà l'appello e c'è anche Maria. C'è dunque anche un seguito femminile. Ci sono degli uomini, ma c'è anche il seguito femminile di Gesù e per cui c'è una ricostruzione proprio attraverso il rileggere le ferite di quello che è stato smarrito e di quello che è stato perso. Secondo punto però, questo se volete è un bellissimo pensierino vero, reale, perché così sono i testi, Luca stanza superiore, Atti stanza superiore. Si riparte da lì, quello è il punto di ripartenza per curare le proprie ferite. Però il secondo elemento è altrettanto interessante. Come si fa a curare le proprie ferite? In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli e il numero delle persone era di circa 120. E disse: Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Pietro parla alla comunità dei discepoli e capite che qui la lezione sembra profilarsi molto interessante. È come se un amministratore delegato all'interno della sua azienda, parlando all'assemblea dei soci, facesse eco ai fallimenti o partisse dai fallimenti. Qui c'è però una comunità che parte dalle proprie ferite. Si parte da Giuda. Non si parte dal constatare che comunque, nonostante tutto, siamo ancora qui, no? Come avverrebbe in qualunque contesto ecclesiale, per intenderci. No, no, si parte da un fallimento. Oh, Giuda, uno di noi, ha tradito. Giuda dunque comprò un campo in mezzo a prezzo del suo delitto e poi precipitandosi squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. Questo penso Pietro l'abbia voluto dire un po' per orgoglio, no? Ma questo è un altro discorso. La cosa è divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e così quel campo nella loro lingua è stato chiamato anche il Damà, eccetera. Bisogna dunque, dice Pietro, che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Primo elemento, la stanza superiore. Si ritorna all'esperienza di Gesù. Il secondo elemento sono, passatemi l'espressione da direttore dell'ufficio catechistico, sono i contenuti della fede. Né più né meno. Si curano le ferite della propria esperienza credente non andando a cercare i contenuti che mi piacciono, ma ripartendo da ciò che la fede ci dice. Questa è l'esperienza che fa la prima comunità. Ritorna alla stanza superiore, esperienza di ciò che Gesù ha fatto con loro, ma si ritorna ai contenuti, ciò che loro hanno visto. Dal battesimo fino all'ascensione, passando per la risurrezione. Questo è ciò che cura la ferita dei discepoli e questo è ciò che rimette in moto la testimonianza e ciò che rimette in moto la comunità. Questa dunque è la prima dimensione. E dopodiché, proprio perché è una comunità che riparte dalle proprie ferite, avviene qualcos'altro che però adesso dico come seconda dimensione. Questa dunque è la prima dimensione. È una comunità che non nasconde le proprie ferite, anche se almeno all'inizio ci ha provato, ma poi spinta dal suo Signore, aspettate, arriverà lo Spirito, questa comunità compie dei passi, stanza superiore, esperienza di Gesù. Di ciò che loro hanno vissuto con Gesù, l'esercizio della memoria, ma anche i contenuti, cioè ciò che effettivamente Gesù ha detto e fatto. Quando nella nostra vita credente, perché il nostro atto di fede è un atto dinamico, proprio perché la fede è qualcosa di vivo, non è un museo da visitare, per cui uno pensa di dire sì, all'inizio, ma poi succedono tante cose, no? Succede che l'Inter rischia di andare in Serie B, per cui mette in discussione anche l'esistenza di Dio. Andiamo avanti. State registrando?
Sì, 20.000 hipster.
Ma non ci penso minimamente, ma anche se fosse una condizione per accedere al paradiso, non ci penso minimamente, piuttosto l'inferno. E l'atto di fede è dinamico, proprio perché io cambio, mi modifico e, come vi dicevo, la fede è qualcosa di vivo. Per cui, quando anche il mio atto credente, il mio atto di fede è ferito, cioè nel senso che ho dubbi, fatiche, resistenze che sono consentite, come lo si cura? Come lo si rilancia? Non facendo finta di niente, non interrogando le proprie domande, ma ripartendo da quelli che sono i contenuti della fede. Ecco perché è fondamentale che anche noi adulti all'interno della comunità facciamo la catechesi. Che non vuol dire parlare del più e del meno. Mi piace questo, mi piace quest'altro, ho sentito quello, leggiamo questo libretto. No, no. Vuol dire riappropriarsi dei contenuti per rileggere la propria esperienza credente e la propria esperienza quotidiana e di vita. Secondo, è una dimensione, scusate, è una comunità che vive la dimensione della passività e continua a leggere quello che stavo leggendo. In che senso è passiva? In un certo senso il primo aspetto l'abbiamo già visto, no? È una comunità che vorrebbe essere immediatamente attiva, vogliamo evangelizzare, buoni fermi, però anche al suo interno si scorge, si coglie questa dinamica di passività. Ne proposero due, continua la lettura del capitolo 1. Siamo sempre nel contesto della sostituzione di Giuda. Ne proposero due. Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli aspettava. Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su. Su chi cadde secondo voi? Perché questo è molto interessante. Se noi rileggiamo un attimo questo testo, ne proposero due. Il primo viene dato un curriculum pieno, ricco. Il primo è Giuseppe, addirittura. L'autore ci dice anche il soprannome, come era noto, detto Bassabba, soprannominato Giusto e Mattia. Il lettore immediatamente dice: Boh, è chiaro che viene scelto Giuseppe. In realtà non è così. Tirarono la sorte, cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Pare una cosa molto semplice, no? Questa sostituzione. In realtà, qui noi possiamo proprio intravedere questa dinamica della passività, cioè di una comunità che finalmente ha capito la lezione. Non è la dimensione antropologica, non sono gli onori antropologici, non sono i curriculum che fanno, ma la volontà di Dio. Ed è quella che spinge. Tra i due, uno curricolato e l'altro meno, viene scelto il meno. Pregarono: Signore, mostraci chi tu hai scelto, chi tu hai scelto, chi tu hai scelto. Questa logica della passività è nella vita credente, nella vita cristiana, fondamentale. All'interno sempre di Lumen Gentium, la Costituzione conciliare che ci parla della Chiesa, non ci sono tantissime immagini o, come si suol dire, icone bibliche, ma ce ne sono fondamentalmente due per parlare della comunione o per uscire un po' da quelle che sono le grandi immagini bibliche che vengono utilizzate, popolo di Dio, corpo, tempio e quanto altro, per dire la natura della Chiesa. Ci sono due immagini. La prima è Marta e Maria, la seconda è Gesù che lava i piedi di Pietro. Proprio per ribadire come la Chiesa è tale nel momento in cui vive profondamente la passività nei confronti di Dio. E che cos'è questa passività? È più facile amare o lasciarsi amare? Forse sono difficili tutte e due, però nella vita credente è più importante amare Dio o lasciarsi amare da Dio. Io penso che sia un pochino più complicato lasciarsi amare da Dio, perché amare Dio è comunque sempre uno sforzo dell'ego, di io, che metto in campo tante cose per vivere l'amore nei confronti di Dio. Per cui tante messe amo Dio. Tanti rosari, amo Dio. Leggo il catechismo della Chiesa Cattolica, amo Dio all'infinito. Queste cose non fanno male, evidentemente, ci mancherebbe altro. Però è sempre un mio sforzo, un mio impegno. La bellezza della vita credente, della vita cristiana, è che prima ancora di fare delle cose, devi lasciarti fare da Dio. È stupendo. È sua l'iniziativa di amarti, è sua l'iniziativa di venirti incontro, è lui che per primo si muove verso di te, è lui che muove i suoi passi verso di te, è lui che ti viene a cercare. Adamo, dove sei? È la grande domanda che accompagna sempre e comunque la vita di tutti. Perché ti nascondi? Ecco, sto alla porta e busso, Apocalisse 3, 18, 19. Se qualcuno ascolta la mia voce, io entrerò, cenerò con lui, staremo insieme, pasteggeremo a suon di tortellini in brodo, cinghiale, pappardelle, tartufi, chi più ne ha più ne metta, e staremo insieme. Lasciarsi amare. Allora questo è un'estrema conseguenza di quello che dicevamo prima. La comunità consapevole delle proprie ferite è in grado, ed è solo così in grado, di lasciarsi amare. Il numero 25 degli orientamenti ci presenta un bellissimo tragitto e un bellissimo disegno di quella che è la relazione tra Gesù, maestro, e il suo discepolo. Numero 25. E seguendo la narrazione giovannea, fa vedere che cosa vuol dire mettere in campo un'azione educativa. E il vertice di questa azione educativa è accettare di essere amato, lasciarsi amare. Ed è forse qui che noi troviamo il fondamento più vero, più proprio, più autentico e forse, permettetemi anche di dire, più sincero delle nostre attività. Prima di tutto, prima di fare, ci deve essere questo. Mi sono lasciato amare da Dio, quindi posso fare. Mi permetto di citarvi un documento, un testo di Paolo VI, l'Evangelii Nuntiandi, al numero 80. Paolo VI diceva così: non sarà inutile che ciascun cristiano e ciascun evangelizzatore approfondisca nella preghiera questo pensiero. Gli uomini potranno salvarsi anche per altri sentieri, grazie alla misericordia di Dio, benché noi non annunziamo loro il Vangelo. Ma potremo noi salvarci se per negligenza, per paura, per vergogna o in conseguenze di idee false trascuriamo di annunziarlo? Perché questo sarebbe allora tradire la chiamata di Dio, che per bocca dei ministri del Vangelo vuol far germinare la semente. Dipenderà da noi che questa diventi un albero o produca tutto il suo frutto. Cioè la questione non è, come ci dice Paolo VI, avere la preoccupazione di dire il Vangelo, ma la prima nostra preoccupazione è quella di dire che qualcuno mi ama, che qualcuno mi ha amato. E se io non provo questa dimensione di passività, non potrò poi essere neppure attivo nel Vangelo o nella consegna della buona notizia. Terza dimensione, e mi avvio verso la conclusione, una comunità che è dedita alla buona notizia e che cammina con l'umano. Non è un Vangelo annunciato fine a se stesso, ma è un Vangelo che vuole fare breccia nell'umano che viene incontrato, che i discepoli, questa prima comunità incontra. Qui gli esempi potrebbero essere evidentemente tanti, richiamo soltanto alcuni aspetti. Il primo è certamente l'episodio di Pietro e Giovanni che salgono al tempio e che incontrano questo personaggio uomo storpio fin dalla nascita, per cui in una situazione particolare, e questo incontro passa attraverso una richiesta dello storpio e una risposta. La richiesta. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, li pregava per avere un'elemosina. C'è una richiesta. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro, insieme a Giovanni, disse: "Guarda verso di noi." Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: "Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Cristo, il Nazareno, alzati e cammina." Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Questo primo miracolo che realizzano Pietro e Giovanni, anche questo è elemento strutturale all'interno della narrazione di Atti, perché il primo miracolo che compie Paolo è anch'esso un miracolo di questo tipo, rimette in cammino qualcuno. Allora, quello che a me preme sottolineare è proprio questo aspetto. Pietro e Giovanni danno ciò che di più è prezioso. E siamo in un contesto molto particolare, dove c'è un uomo che ha una situazione particolare, che fa una richiesta: datemi qualcosa, datemi un'elemosina. Continua nella sua routine, nella sua abitudine, non pensa di trasformare la sua situazione. La consegna invece che viene fatta da Pietro e Giovanni, dunque una evangelizzazione, un annuncio, una buona notizia che vuole trasformare quella situazione da seduto in movimento. E c'è anche una progressività, come avete sentito. Non è semplicemente buttato lì quello che ho di più prezioso, te lo do, saluti e baci, vedi di fare qualcosa. Lo prese per mano, lo sollevò, lo accompagnano danzando, saltando, camminando nel tempio. C'è proprio una trasformazione della vita di questo personaggio. Gesù Cristo Nazareno, Gesù dimensione storica, Cristo il Messia che aspettavamo, Nazareno, quello di Nazareth. Lui è la buona notizia. Per cui questa buona notizia opera per una trasformazione delle persone. Non è qualcosa che rimane in superficie, ma veramente cambia, modifica. In questo senso, allora, una evangelizzazione missionaria che assume il paradigma educativo non può permettersi di essere semplicemente la consegna di alcuni slogan, di alcuni detti, di alcune convinzioni, di alcune nozioni, ma deve essere realmente una evangelizzazione che opera per un cambiamento delle persone. E allora la questione comincia a farsi un pochino complicata e un pochino delicata. Ma questa è la forza di una evangelizzazione che va in un orizzonte di questo tipo. Trasforma il vissuto delle persone. Altro elemento che sottolineerei, uscendo un po' dai primi cinque capitoli di Atti, ma che però serve a quello che stiamo cercando di dire, è per esempio il racconto, o meglio, la sequenza che vede coinvolti i primi diaconi, Stefano, Filippo, Atti 6, 7, 8. Che cosa succede qui dentro? Succede che la comunità ha un'esigenza, ha un bisogno, c'è un malcontento. Per fortuna queste sono cose scritte nella Bibbia, non avviene, vero Don Pietro, ai nostri giorni. All'interno delle nostre comunità non c'è malcontento, tutti belli, sereni, tranquilli, contenti, felici. Non vedono l'ora di venire a, non vediamo l'ora di venire a messa la domenica, così proprio per godere un momento bello, rilassante, finalmente tutti in pace, volti sorridenti, distesi. Nella scrittura avviene anche questo. All'interno della prima comunità c'è un malcontento e allora gli apostoli, dimensione passiva, pregano, scelgono, individuano, propongono delle persone per svolgere al meglio una certa funzione. Quello che per me è veramente interessante è che poi in questi capitoli, queste figure qui, non ci vengono presentate come servono alla mensa delle vedove. Non interessa. Ah, la carità è fondamentale, certo, ci mancherebbe altro. Assolutamente sì. Assolutamente nel modo più assoluto. Però è molto interessante notare come, ripeto, Stefano e Filippo non ci sono presentati per come apparecchiano la tavola delle vedove, per come servono la minestra, per come le accolgono. No. Ci vengono presentati per la loro evangelizzazione. Stefano, martirio. Ma prima di arrivare al martirio c'è un discorso molto lungo dove vengono ripercorse tutte le tappe della storia della salvezza in modo molto aggressivo. Però questo ci viene presentato di Stefano. Il suo rendere ragione, il suo evangelizzare in un passaggio di vita non semplice. Se vi tirano addosso delle pietre perché siete cristiani, la vostra prima preoccupazione qual è? Quella di evangelizzare, di rendere conto, di annunciare? Sicuramente sì, perché voi siete bravi e santi. Io, che sono peccatore, cercherei tutti i modi per evitare un'operazione di questo tipo e per evitare di prendere le pietre addosso. Un passaggio di vita, che viene arricchito dalla testimonianza e dalla evangelizzazione di Stefano. Ma ancora di più, Filippo, il quale viene inviato in un luogo deserto, viene mandato e viene spinto. Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta. Io non so se mai questa roba qui vi ha colpito, ma come? Beh, insomma, il Signore manda i suoi discepoli in un luogo deserto? Boh, è per questo che dopo la gente non viene a messa. Chiaro. Però su questa strada deserta, ancora una volta la dinamica della passività dell'umano che il Signore mette sul nostro cammino, qui incrocia Filippo. Capisci quello che stai leggendo? No, spiegamelo, te lo spiego. Dunque, una evangelizzazione, una dimensione molto presente all'interno di questa comunità, ma che però non è una evangelizzazione come forse noi oggi potremmo pensare, ma è una evangelizzazione che si lascia spingere dal Signore, segnata da questa dinamica della passività, ed è Lui che dispone momenti, tempi, situazioni. Se ognuno di noi ripensa alla propria esperienza, sicuramente sarà capitato di fare una chiacchierata evangelizzante con qualcuno. Però forse è imbarazzante scoprire che quando ci sono i contesti cosiddetti formali, non si converte nessuno. Quando vai per strada e incontri e i casi più strani e atipici della vita, probabilmente ti metti a fare una chiacchierata e converti. Poi questa non è la regola, evidentemente, no? Perché poi i nostri luoghi devono svolgere, adempiere, fare, proporre assolutamente. Però a volte capita nella nostra vita di fare letture di questo tipo. Quarta dimensione, visto che le campane mi hanno richiamato all'ordine, quarta dimensione, una comunità che è attenta alle domande. Allora, semplicemente qui la sottolineatura che possiamo cercare di fare è tornando al capitolo 2 degli Atti, è la sequenza effusione dello Spirito, annuncio di Pietro, la reazione della gente che lo ha ascoltato. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli, che cosa dobbiamo fare, fratelli? Dentro il che cosa dobbiamo fare, fratelli, ancora una volta abbiamo, secondo me, l'eco devastante, bellissimo, di un umano che accetta la dimensione della passività, che è la prerogativa della rivelazione di Dio, che entra nella vita. Che cosa dobbiamo fare? Questa è la domanda di un umano che si affida. Dentro questa domanda c'è propriamente l'atto di fede. Che cosa dobbiamo fare? È un umano che si è fatto trafiggere nell'interiorità e che dunque si rende disponibile a compiere un certo tipo di percorso. Che cosa dobbiamo fare? Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In questo orizzonte, allora, la percezione di come una comunità che pur evangelizzando, entrando dentro l'umano, stimola nell'umano questa passività per permettere a Dio di trasformare, di rendere diverso. Ed è un umano che offre, propone delle domande. L'importante è che la comunità cristiana sappia che cosa proporre, quale tragitto far compiere, quale percorso far compiere, quali dinamiche anche di accompagnamento generare e creare. Queste quattro dimensioni che ho evidenziato, una comunità ferita, una comunità passiva, una comunità dedita all'annuncio del Vangelo, preoccupata però di incrociare l'umano, e una comunità attenta alle domande, quindi sapendo proporre anche qualcosa per un cammino successivo, per una trasformazione, una crescita, dice, o mi pare che sia, la possibilità per ricostruire quella dimensione comunionale che sta alla base di una evangelizzazione missionaria educativa. Ma questo vuol dire anche nel recupero di queste quattro dimensioni cercare di evitare di superare le resistenze. Perché ci possono essere delle resistenze a dinamiche di questo tipo. E il libro degli Atti, soprattutto al capitolo 5, con l'episodio di Anania e Saffira, ci dice che se l'uomo, l'umano in genere, non vive e non entra nella logica della passività, ma pretende ancora di mettere lui e se stesso al primo posto, corre veramente il rischio di combinare dei disastri e di non essere docile a quella che è l'azione di Dio. Che cosa fanno Anania e Saffira? Scherzando, visto l'ora, si potrebbe dire, giocano un po' con l'otto per mille. Come siete seri, mamma mia, volevo farvi ridere. Si vede che non conoscete Anania e Saffira. Siamo nel contesto della condivisione dei beni e quanto altro, no? Un'esperienza tragica anche per la prima comunità, nel senso che poi, se noi oggi continuiamo a fare la colletta per la Chiesa di Gerusalemme, è perché dobbiamo ancora provvedere ai disastri economici che generò un'esperienza di questo tipo. Paolo stesso lo dice, lo ricorda, no? In alcuni suoi testi. E Anania e Saffira non vivono e non si fidano, o meglio, tengono per sé alcuni beni, vivono un'esperienza cristiana di facciata. E Pietro glielo dice, ma chi vi ha costretto a farlo? L'importante è che le cose vengano fatte autenticamente. Se non le volete fare, non fatele, non fatele. Curare queste resistenze che possono diventare delle ferite e degli ostacoli a quella che è la grazia di Dio nei nostri confronti e quindi di conseguenza diventa anche la possibilità di vivere pienamente e autenticamente questa dinamica di evangelizzazione. Chiudo con questo auspicio. Ritorno a quel testo che ho citato all'inizio. Che cosa vuol dire vivere la missione oggi? E che cosa vuol dire proporre una evangelizzazione missionaria educativa? Beh, secondo me significa far risuonare questa profezia di Gioele. Cioè, dobbiamo tentare di fare in modo che gli anziani facciano ancora dei sogni e che siano in grado di fare dei sogni, cioè che abbiano, nonostante l'anzianità, che è una delle stagioni più belle della vita, abbiano ancora la possibilità di desiderare qualcosa, perché il sogno dice questo, che è la parte più intima della vita cristiana, il desiderare Dio. Io spero di poter arrivare all'anzianità, se la Chiesa Cattolica non mi spreme come un melone, come un limone, scusate, lapsus, di poter fare dei sogni, cioè di avere ancora dei desideri. Penso che una evangelizzazione missionaria, educativa, voglia dire aiutare i giovani ad avere delle visioni. E mi spiego. E se qualche giovane ha una visione di Madonna o cose di questo tipo, non ditelo, tenetelo per voi, è utile per tutti. Ma avere delle visioni vuol dire sperare, vuol dire avere la speranza, vuol dire, come dice Benedetto XVI, attaccarsi, aggrapparsi, costruire la propria vita su una speranza affidabile. E vuol dire fare in modo che i figli e le nostre figlie, cioè i piccoli, siano in grado di fare e di vivere la dimensione profetica. Quante volte la voce e i comportamenti di questi piccoli sono per noi una profezia, cioè ci richiamano la presenza di Dio nel nostro tempo, perché sono capaci di gesti, di preghiere per noi insospettabili. sono veramente dei profeti. Allora, l'attenzione che dobbiamo cercare di avere anche a questo tipo di categorie penso che sia estremamente importante. Grazie e scusate se vi ho annoiato, penso ci sia tempo per qualche domanda. Se...
Signore, lei ha toccato un argomento importante. L'evangelizzazione, ma io le chiedo come farla in famiglia, con i figli, con i giovani che sono stati battezzati, no? E a un certo punto si perdono. Ma sì, forse c'è qualcuno, c'è qualcosa. Come fare? Perché poi si portano al seguito anche i piccoli. E questo è grave. E io vorrei sapere come fare per non essere pesante, per non essere, per non avere un comportamento controproducente, perché potrebbe anche essere così, quindi come fare?
Mentre pensate ad altro, intanto rispondo a questo, così mi metto avanti con i compiti. Se avessi la ricetta a questa cosa qui, non sarei qui questa sera probabilmente. Però mi permetto anche con questa domanda di richiamare alcune cose che ho cercato di dire tra le righe. Primo, noi dobbiamo vivere molto sereni. Su questo, nel senso che questo fa parte veramente della vita di fede, perché l'atto di fede è così. E mi spaventerebbe un atto di fede che non fosse così. Perché se tutti facessero quello che dovremmo continuamente costruire delle chiese, e questo non va bene. Entro nella parte seria, questo era uno scherzo per modo di dire. E permettetemi alcuni esempi. Il primo, tante volte noi abbiamo incrociato nelle nostre vite, dinamiche, parrocchiali, gruppi, sicuramente situazioni di questo tipo. Il bambino bravo, buono, perfetto, che ti risponde, ti segue, ti stimola, si ricorda del tuo compleanno, ti vede come catechista, per cui attraversa la strada, anche se passa un autobus, pur di salutarti, vuole venire a incontrarti. E contemporaneamente il bambino di 9 anni, brutto, che puzza, sporco, maleducato, che dice bestemmie, che ti prende in giro. Che non ne vuole sapere, che già magari si fuma qualche spinello, che si fa i tatuaggi e che arriva con l'orecchino. Istintivamente ognuno di noi scatta con ragionamenti di questo tipo. Quello bravo diventerà una colonna della parrocchia sul quale potremo contare, fare progetti, costruire, magari entrerà in seminario, forse no, diacono permanente, eccetera, eccetera. Quell'altro speriamo che se ne vada il prima possibile. Perché ci disturba. Il catechista ritorna dopo 10 anni e scorge nella parrocchia che quello bravo quello lì è diventata veramente, è diventata una colonna della parrocchia. Allora, questo semplicemente per dire dentro il paradosso dell'esempio di come è il Signore che fa, il Signore che tocca, noi buttiamo il seme, come cresca questo seme? Per fortuna, no? Dipende da noi. Seconda considerazione che faccio è che noi troppe volte sovrapponiamo due cose che non vanno sovrapposte, perché un conto è l'esperienza religiosa, un altro conto è la maturazione religiosa, che sono due cose che non sempre vanno di pari passo. Esempio, mano sul cuore. Quando è che avete capito che dentro quella cosa bianca avete presente, che incrociate tutte le domeniche, spero anche durante qualche giorno feriale, quando è che avete capito che lì dentro c'è la presenza reale di Gesù? È una bella questione questa qui, eh? Ma questo non vuol dire che non devo proporre la messa domenicale finché tu non l'hai capita. No, no, io devo proporre un'esperienza religiosa che passa attraverso tutto quello che viviamo, facciamo, la messa la domenica, la preghiera personale, la lettura del catechismo della Chiesa Cattolica, la corona del rosario, la meditazione, la lettura della parola di Dio. Mi sono dimenticato qualcosa, no Stefano? Direi che può bastare. Però queste esperienze vanno maturate, si maturano, boh, questa è la vita. Ma ripeto, questa è la bellezza della proposta di vita cristiana. Questa è. E non scordatevi mai che appunto l'atto di fede, come vi dicevo, è veramente un atto dinamico, perché c'è un giorno dove veramente il tuo atto di fede è chiarissimo. Tu sai che Dio esiste, sei perfettamente convinto, consapevole. Potresti addirittura inaugurare una nuova crociata, tanto ne sei convinto. Ci sono dei giorni dove i dubbi hanno il sopravvento, la dinamicità dell'atto di fede, per cui è un qualcosa che va veramente controllato, per cui bisogna fare il tagliando spesso, bisogna non sottovalutarlo, altrimenti si va e si entra nei meccanismi della routine, dell'abitudine, del si è sempre fatto così, ma diventa forma. E allora, boh, sì, va bene, ma fino a un certo punto. Per cui io non sarei preoccupato del si perdono. Io sarei preoccupato se non avessero più le possibilità di incrociare delle esperienze religiose, personaggi significativi, testimoni credibili. Allora, in questo senso, anche il solo contesto familiare oggi non basta più. C'è proprio bisogno di una comunità di adulti nella fede che è capace di dirsi, darsi, proporsi senza vergogna, con idee chiare, nel coraggio di una proposta per saper dire, fare, offrire certe cose. A me quello che spaventa è questo, è che non ci sono adulti significativi nella fede, tranne ovviamente nel territorio di Cento e zone attigue. Le nostre comunità non suscitano più la domanda: che cosa dobbiamo fare per essere come voi? Mentre pensate alle domande, vi racconto che cosa faccio domattina, se vi interessa. No, forse vi distrago dal pensare alle domande. Domattina devo andare a Danagni. Sapete dov'è? esempio, io ho parlato, lo faccio io una domanda. Io ho parlato dell'atto di fede, ma voi sapete che cos'è l'atto di fede? Sì? Ok. L'atto di fede, siccome ho fretta in realtà, no, l'atto di fede significa, prendete in mano il catechismo della Chiesa Cattolica dal numero 27, poi andate avanti finché non inizia la parte sul simbolo. Che cos'è l'atto di fede? L'atto di fede è la capacità dell'uomo di rispondere a Dio. E come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, ma come dice anche Franco Garelli nella sua ultima indagine sociologica, appena consegnata, appena edita, Il Mulino, la religione all'italiana, che dice proprio la tipicità della religione in Italia, religione cattolica, e dice che c'è un l'uomo è religioso. Perché lui dice che il 70% degli italiani sono in ricerca, stanno cercando. Io sono testimone, sono rimasto a piedi con lo scooter 3 settimane fa, allora il personaggio chiamato il motosoccorso, ho scoperto che esiste anche il motosoccorso, e già la fatica di spiegare, guardi, sono un prete, vivo in seminario, ma dov'è il seminario? Vicino all'ospedale Rizzoli, ma dov'è l'ospedale Rizzoli? Già questo era tonto di suo, mi sembrava, no, scherzo, per carità. E poi quando arriva comincia a imbastire discorsi di questo tipo, ma guardi, io non ho grande simpatia dei preti, non ho avuto una grandissima esperienza, quelle cose che nel 70% degli incontri che fai nella tua vita ti senti sempre dire così. Non credo, però anche la Chiesa, ma guarda qui, quanti beni, è ricca, ma come si fa con questa crisi economica? E tu ascolti pazientemente, preoccupato del tuo scooter, non ti interessa niente di quello che gli stai dicendo. Poi il senso del suo discorso è però a un certo punto, però, nonostante tutte queste cose, cioè ti ha appena dato del cretino, però, nonostante tutte queste cose, secondo me un'essenza c'è. Ma lei, reverendo, cosa ne pensa? Questo è ciò che costantemente, elementi con i quali costantemente dobbiamo fare i conti, ma che sono proprio quelle aperture, no? Che se uno avesse tempo, non avesse lo scooter rotto, da stare lì e perdere tempo. Questo per dire che cosa? Primo, che l'uomo è un essere religioso. Catechismo della Chiesa Cattolica. E guardate che questo è uno degli elementi per noi problematici, perché quello che viene messo in discussione oggi è proprio questo. Datemi 3 minuti, perché questo è un passaggio fondamentale. Noi abbiamo assistito culturalmente, progressivamente, a una forbice che sempre di più si è allargata. Ha iniziato quel genio di Martin Lutero, che ha messo in discussione la Chiesa. Dopodiché l'illuminismo ha messo in discussione la persona di Gesù, non nella sua umanità, nella sua divinità. Dopodiché, altra stagione culturale, l'ateismo, addirittura la negazione di Dio, e la forbice si allarga sempre di più. Chiesa, Gesù, Dio. Oggi, qual è il problema? Postmodernità, relativismo, oggi è la messa in discussione dell'uomo capax Dei, capace di Dio, cioè capace di un atto di fede nei confronti di Dio. Capite qual è la questione? E questo significa che tutti ammettono l'esistenza di Dio, ma nessuno crede che questo Dio abbia un'incidenza per il quotidiano. Ma quale conseguenza ha per noi? che a questo punto non serve nessuna mediazione, la Chiesa non serve, i sacramenti non servono, eccetera, eccetera. Questo è il relativismo, questo è il disastro al quale stiamo assistendo.
E anche tanti preti ci vanno dietro.
Per cui, dovuta proprio all'ignoranza purtroppo, ed è una delle cose che a me personalmente più ferisce, perché vuol dire proprio non essere coi piedi nella storia, non fare nulla di quello che ho cercato di dirvi. E in questo senso allora, curare l'atto di fede vuol dire curare la parte più preziosa, la parte più preziosa e più fondamentale dell'adesione a Dio. E l'atto di fede deve essere posto in modo, come ci insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, ragionevole, e come ci sta dicendo Benedetto XVI. Fede e ragione possono, devono portarci qui. Allora, questo è un elemento sul quale stare, che vuol dire anche, per alcuni versi, verificare il proprio atto di fede, fare una biografia della fede. Quando ho iniziato a credere? E vuol dire riuscire a entrare dentro le dinamiche proprie della vita cristiana, traditio, redditio, ho ricevuto, ricevo e riconsegno. E vuol dire allora anche gustare ancora di più la bellezza e la sapienza della Chiesa, che proprio conoscendo la fatica dell'umano di rispondere a Dio, addirittura ci dice quali sono le parole di questo atto di fede. Alla domenica, quando noi professiamo il credo, riaffermiamo il nostro atto di fede, ci dice e ci dà le parole per fare questo atto di fede. O più di così, eppure continuiamo a parlare male della Chiesa. E allora l'atto di fede è quel movimento fondamentale che ti costringe a fare esodo da te stesso, ti costringe a uscire da te per affidarti. Che cosa dite voi ai vostri figli, nipoti? Fidati, 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 che io ne ho viste tante, io ne ho... Quando andate dal vostro parroco, dai vostri parroci, che cosa vi dice? Fidati! E voi no, incaponiti, no, perché la piadina va venduta a 5 euro. Fidati! Che cosa ci dice Dio? Fidati. Che la vostra esperienza credente sia questa. Imparare a fidarsi, perché è quello che ha fatto la prima comunità cristiana. Un buon proseguimento, una buona serata, un buon avvento, un buon Natale, una buona Quaresima, una buona Pasqua.
Ricordo che domani ci sarà il risotto alla Santa Messa e a presiedere sarà Don Francesco Scimen, il parroco di San Martini. Non sarà soltanto per domani sera nella chiesa di San Biagio, ma al Rosario, poi venerdì e sabato alle 18 sempre nella chiesa di San Biagio. Domani sera alle 21 c'è la conferenza di Don Daniele Zannotti, un professore della nostra facoltà teologica di Bologna, che parlerà della dimensione dialogica.